Sono le 10 e 30 minuti.
L1 Doc presenta Seven. Seven. Sette tracce per una sera.
Mm-hmm. Ci sei? Ok.
Scusa, posso fare una richiesta?
Napoleone, di che cosa stai parlando?
Ah no, una canzone, voglio ascoltare una canzone.
Napoleone, sono almeno 10 anni, oserei dire un ventennio, ma non vorrei ricordare altre situazioni storiche che non si fanno più richieste alla radio.
Ah no, scusa, ma tu mi ci porti una volta ogni tanto, io ormai ho perso l'abitudine, non sapevo di questa cosa.
Vabbè, stendiamo
un velo pietoso.
Il classico velo pietoso. Buongiorno, buona domenica, buona festa, perché oggi comunque non è solo festivo, perché domenica è festivo anche per il calendario liturgico, ed è festivo per noi di Radio L1 perché festeggiamo un evento particolare. Io sono Antonio Blanco, ben ritrovati in questa domenica di festa. Il nostro studio oggi è particolarmente ricco di amici, di personaggi, di voci che voi avete sicuramente conosciuto in tanti anni di radiofonia locale e naturalmente negli ultimi anni di programmazione di Seven, Sette tracce per una sera, che è la trasmissione ed è il motivo per il quale oggi ci ritroviamo qui. Come probabilmente avrete già sentito nei nostri vari promozionali, video e altre situazioni, Seven la settimana scorsa ha raggiunto il fatidico traguardo delle 100 puntate distribuite nell'arco di 3 stagioni dal 2022 al 2024. Il ciclo di Seven in versione classica è così terminato, ma non termina comunque la nostra avventura. Dal 2025 ci sarà un altro abito, un'altra veste che indosserà appunto Seven, ne parleremo magari anche più avanti per cercare di darvi qualche piccolo indizio. Non lo facciamo in questo momento perché qui oggi siamo per fare una puntata totalmente extra, una puntata assolutamente speciale, la 101esima puntata di Seven, Sette tracce per una sera. Speciale anche per il fatto che è mattina, quindi per una volta, per la prima volta nella storia di Seven, Sette tracce per una sera, andiamo in onda di mattina. E allora cominciamo a salutarci fra di noi e a salutare i nostri amici. Abbiamo Roberto Milone.
Buonasera, Rock
Fan. Massimo Adorno.
Buongiorno a tutti.
Enzo Motta.
Ciao, ciao amici.
Forse dovreste avvicinarvi magari. Francesco Sant'Angelo.
Signori, buongiorno.
Naturalmente Mastro Alfio Vinci.
Buongiorno a tutti.
E poi avremo il piacere di collegarci telefonicamente più avanti con Mike Andolfo e Mariuccia Sofia. C'è qualche assente giustificato.
E chi sarebbe?
E beh, tra i conduttori storici di Seven non ci sono stamattina Carmelo Di Mauro, che in vacanza, beato lui, si sta divertendo da qualche altra parte.
Lui si sta acculturando.
Lui si sta acculturando, sì, e sì. Non è con noi neanche Loredana Di Nolfo per un piccolo intoppo. Per un piccolo intolpo, ma ci ascolta sicuramente.
Ci siamo così, tutti ovviamente.
Così come ci ascoltano anche due ex componenti della squadra di Seven, Davide Spampinato e Assia D'Ascoli, che naturalmente salutiamo. Allora, che faremo oggi? Abbiamo in 100 puntate abbiamo raccontato 100 dischi importanti, 100 dischi che hanno fatto la storia del rock e del cantautorato italiano, della musica d'autore in generale, italiana e internazionale. Tra i più importanti. A qualche artista abbiamo anche dedicato un paio di trasmissioni, Genesis se non ricordo male, Pink Floyd sicuramente e forse basta.
Bob Dylan
abbiamo dedicato 2 puntate, grazie Roberto. Oggi invece abbiamo deciso di presentarvi in questa 101esima puntata, ultima traccia, una canzone soltanto per ciascuno degli artisti che andremo a considerare. Siamo in 8, quindi parleremo di 16 gruppi o artisti, di 16 dischi e ascolteremo 16 canzoni. Nella tradizione di Seven soltanto 2 volte abbiamo ospitato un album live. Sono state 2 puntate speciali, la 50esima e la 100esima, e in entrambe le occasioni questi dischi ci sono stati presentati da Enzo Motta. Ci vuoi ricordare quali sono stati questi unici episodi live di Seven?
Sì, l'abbiamo fatto per la 50 ed era sono stati per il numero 50, abbiamo ricordato un famoso concerto
The Band.
Sì, della band, quella di Congedo, esatto, che si chiamava The Last Waltz, e poi per il proprio la scorsa
la centesima volta, puntata.
Per la centesima puntata abbiamo ricordato invece il triplice, l'EP che ricordava quel famoso concerto del 79 contro la proliferazione nucleare che si
No Nukes.
No Nukes.
Quindi in entrambi i casi la possibilità di ascoltare tanti artisti riuniti in questi due eventi e una molteplicità di voci e di situazioni e di canzoni. Questa 101esima puntata, ultima traccia, eccezionalmente ho pensato di aprirla anche in questo caso con un live.
Alfio, mi passi la parola?
Ti passo
così
la parola.
Oh, vi ringrazio. Buongiorno ancora a tutti voi. Siamo con Radio L1. Ricordiamo anche qualche coordinata perché potrete seguirci e ascoltarci anche sul canale Twitch di Radio L1. Stesso discorso vale per il gruppo Facebook, quindi siamo lì anche e quindi potrete anche vedere le nostre facce. E lì facciamo la storia, la solita discussione. Video killed the radio star, va bene, ritorniamo nel 1980. Si pensava che il video avrebbe ucciso la radio, ma così non è stato. L'evoluzione è quella che è e non la puoi mica fermare. E adesso siamo qui, con i capelli bianchi, senza capelli, ma siamo sempre qui.
Nonostante... Quindi chi ha voglia di vedere le nostre facce può farlo tramite Twitch, il
la
canale
tua,
televisivo di
la
Twitch.
Tua si vede.
E questa abbiamo anche la diretta su Facebook,
esattamente,
dicevi? Bellissimo.
Vedi,
che emozione. Andiamo con la musica. Saremo insieme.
Siccome abbiamo già
questa qui è una sorpresa che io non sapevo.
Ah, no,
potevo andare al parrucchiere.
Saresti venuto con la cravatta?
Non lo so, io sono qua un po' scompigliato.
No, ma no, i capelli vanno benissimo, anche perché sono corti, quindi va
perché
bene.
Ce li ha, anche perché ce li ha.
Li avrei tinti
bianchi
quantomeno.
Beh, sarebbe stata una cosa che avrebbe fatto un po' ridere, considerato. Allora, ancora una volta benvenuti a 7 tracce per una sera, edizione speciale numero 101, un numero che a noi è molto molto legato per tanti ricordi. Bene, è il momento mio. Devo fare un breve preambolo perché già ci siamo allungati parecchio e i tempi radiofonici vanno rispettati. Adesso vi farò ascoltare un brano tratto dal doppio live del 1975 degli Earth, Wind & Fire, intitolato Gratitude. Ha fatto la storia per quel tipo di musica, i fratelli White con tutto il resto, ma questo pezzo ho voluto scegliere un pezzo fatto insieme a Ramsey Lewis, che lui incluse nel suo album nel 1974, pezzo che poi fu incluso anche in questo live di Earth, Wind & Fire. Il pezzo è Sun Goddess. Mi fermo qui, ascoltiamo, vai! We'll be right back. possibile, impossibile intervenire prima che si finissero tutte le note di questo album, di questo brano meraviglioso del 1975. Ricordo ancora una volta, scritto da Ramsey Lewis insieme a uno dei White, a Morris White. Era Sun Goddess del 1975. Un piccolo aneddoto, e faccio vedere questa cosa, che la radio che mi ha accompagnato sin da ragazzo, anzi bambino, perché credo che fosse il 1973 quando arrivò, e questa dormiva insieme a me sotto le coperte, insieme a questa musica di Earth, Wind and Fire, che io cercavo nelle prime radio private di allora. Era il 77, 78 e 76 anche.
Scusate, avete un fazzoletto perché mi sta scappando la lacrima. No, questo
è un esempio.
Questa è una cosa meravigliosa.
Un esempio di canzone senza tempo che denota la grandezza e il ruolo nella storia della musica degli Earth, Wind and Fire, che poi è lo stile con cui noi abbiamo pensato un programma come Seven, che non è un programma di revival, è un programma di grandi artisti che hanno segnato la storia e continuano ancora a essere protagonisti. Sono dei personaggi che non sono legati al loro tempo, sono stati protagonisti del loro tempo, hanno influenzato il tempo e gli artisti che sono venuti dopo di loro, e ancora oggi si possono ascoltare come se fossero entrati in sala di registrazione il giorno prima.
Esattamente.
Gli Earth, Wind and Fire, tra
quando
questi,
ho pensato
buona
a Seven
scelta.
L'ho pensato proprio come una sorta di galleria, di museo, di collezione, che magari poteva essere donata a qualcuno più giovane di noi. L'abbiamo sempre avuto presente, Roberto, questa idea, certo. E questo desiderio che qualche ascoltatore più giovane, che quindi non ha vissuto come noi determinati anni, determinati momenti, lo sviluppo, l'evoluzione di questa musica, potesse scoprirla e naturalmente appassionarsi.
E infatti non è riproporre e quindi presentare revival, è presentare al più giovane un artista che andrebbe riscoperto, senza fare storcere il muso a persone che invece conoscono bene questi artisti. Questa è la filosofia di Seven.
E tra questi adesso ci sarà anche Joe Cocker.
Sì, abbiamo scelto Joe Cocker per più motivi. Innanzitutto, nei 2 anni e mezzo di vicende musicali del nostro programma non abbiamo mai inserito un suo disco. Abbiamo pensato quindi di ripescare dal 69, epoca in cui uscì il suo primo album eponimo, un brano che però, come dire, è stato scelto non a caso, perché consacra, questo come tanti altri, la figura come quello che sovvertì il teorema che la cover non può essere superiore all'originale, quello che insomma contraddisse questo teorema. E ovviamente la sua più famosa contraddizione, anzi smentita di contraddizione, fu nell'estate di quell'anno, nel 3 giorni di pace, amore
agosto
e musica
69.
Di Woodstock, che prima o poi riprenderemo, insomma, che prenderemo in esame in uno dei nostri lunedì, insomma, che ci saranno dall'anno prossimo in poi. E in questo primo suo LP, Joe Cocker, oltre a inserire appunto With a Little Help from My Friends, che poi appunto divenne mitica nella sua versione live, prese un brano che era stato composto da Dave Mason, chitarrista, cantante, compositore, ovviamente lo ricordiamo soprattutto nei Traffic, ma poi ebbe un suo ruolo anche nei Derek and Dominos di Eric Clapton, ma anche in un certo periodo anche con i Fleetwood Mac. E dopo qualche tempo che era uscito questo disco dei Traffic, che anche in questo caso era il primo ed era anche eponimo, lo stesso Joe Cocker chiese a Dave Mason di poterlo registrare nel suo primo LP, che poi sarebbe uscito l'anno dopo. Beh, lui disse, insomma, gli fece sentire come l'avrebbe reinterpretato. Dave Mason disse ok, fallo proprio, e quindi lo reinterpretò. E questo che andremo ad ascoltare, che magari metti ora in sottofondo, puoi farlo? Questo era quello appunto originale dei Traffic. Mentre adesso io vorrei che tu facessi partire con un attimo di silenzio la versione proprio di Joe Cocker, quella che andiamo ad ascoltare, perché è iconica l'intro al piano di Artie Butler. Ma andiamo ad ascoltare. Feeling all right, Joe Cocker.
Seems I've got
I'm not feeling too good myself. Ora ditemi se questa versione, se questa cover non è assolutamente superiore a quella. Quella era bella, ma questa è eccezionale. In questo stesso primo LP, parlavamo prima qui con Roberto, c'è anche Delta Lady, c'è lo stesso punto With a Little Help from My Friends, un primo LP stratosferico.
Stratosferico, certo.
Io ricordo Joe Cocker soprattutto per appunto un ricordo anche in questo caso che forse farà scappare la lacrimuccia a qualcuno. Ve la ricordate la TV dei ragazzi? C'era un programma che si intitolava Avventura,
sì,
che
sì,
mi piaceva tantissimo, e aveva due sigle con due canzoni iconiche, divenute iconiche nel tempo. La sigla di chiusura cantata dai Procol Harum e Salty Dog, la sigla di apertura era invece She Coming Through the Bathroom Windows, cantata da Joe Cocker.
Cosa che adesso non potrebbero mai esistere, perché sono due canzoni che inserire come sigle è molto strano.
She came in through the bathroom window.
Perfetto.
Un attacco straordinario. Bene, nella nostra collezione delle ultime tracce per chiudere con questa 101esima puntata il ciclo classico di 7 tracce per una sera prevede adesso l'ingresso di Bob Marley.
Certo, Bob Marley è uno di quei personaggi importanti nella storia della musica rock internazionale che non è entrato, assieme a tanti altri, tra i 100 che abbiamo scelto sino ad ora. Ho individuato un brano dal suo l'ultimo disco pubblicato mentre lui era ancora in vita, 1980, il 33 giri si intitola Uprising e la canzone facile da scegliere, uno dei grandi capolavori non soltanto di Bob Marley ma dell'intera storia del rock. La canzone, avete immaginato, è Redemption Song, che ha un destino particolare. Tutti la conosciamo nella versione acustica ed è quella che trasmetteremo tra poco. È come se Bob Marley fosse il compositore che alla chitarra sta facendo ascoltare agli amici la traccia del brano che poi dovrà essere registrato in sala. Ed è questa quella che viene pubblicata sul disco Uprising ed è quella che ha fatto il giro del mondo, è quella che tutti ricordiamo. Esiste anche la versione reggae tradizionale, cioè con la band elettrica, nel classico tempo il levare di una canzone reggae, e se voi, che poi fu pubblicata postumo, abbondantemente postumo, tanti anni dopo. Ascoltare Redemption Song nella versione elettrica e ascoltare una bella grande canzone eseguita bene da una bella grande band. Ascoltarla in versione acustica come fosse un brano folk, soltanto suonata e cantata da Bob Marley, ha qualcosa di straordinario e come tale è rimasta. Ritengo che questa canzone, per i suoi significati, oltre che per la melodia, oltre che per la capacità espressiva di Bob Marley, sta nel testo, perché è un canto di raccolta, un canto non di incitazione, ma un canto di condivisione. Lui parte raccontando quello che è il dramma storico della popolazione nera, cioè le grandi deportazioni che dall'Africa hanno portato gli schiavi negli Stati Uniti. Lui dice: io fui rapito dai pirati, mi portarono in un campo dove mi vendettero, ma c'era la mano di qualcuno che mi proteggeva e che mi ha fatto continuare a vivere. Questa mano era non soltanto del nostro Dio, ma era anche della nostra volontà di cantare una canzone di riscatto e di redenzione, appunto A Song of Freedom, una canzone di libertà. Perché voi assieme a me potrete cantare questa canzone con la quale potremo continuare a redimerci, liberarci dalla schiavitù reale dove ci stanno mettendo in questo momento, ma soprattutto dalla schiavitù della forma mentis, dalla schiavitù dei pensieri, che è l'unica cosa più importante che dobbiamo fare per prima. Redemption Song, Bob Marley.
Seven.
Pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
Redemption Song, Bob Marley 1980. Bob Marley sarebbe morto l'anno dopo all'età di 36 anni per una grave malattia.
Roberto, no, io volevo fare solo un'annotazione di natura tecnica, perché se la funzione di questa trasmissione è anche didattica per certi versi, come dicevi tu, qui abbiamo scoperto un Bob Marley assolutamente inedito, folk singer.
Esatto.
Perché ha il tocco della pennata della chitarra tipica da folk singer e non del Bob Marley che conosciamo, e francamente io non l'avevo mai sentita questa, e ti ringrazio perché mi hai aperto un canale.
Sono contento di far scoprire quello. Questa canzone a un addetto ai lavori, tra l'altro, per valutare l'importanza storica non soltanto artistica di Bob Marley. È facile trovarlo in rete, i funerali di Bob Marley. Quando Bob Marley morì, ripeto, all'età di 36 anni, i funerali che gli fecero nella sua patria in Giamaica sono i funerali destinati a un re. E chi ha visto, chi è stato in Giamaica, mi racconta che ancora oggi la figura di Bob Marley è paragonabile non soltanto a un grande divo musicale, ma a una specie di guru, una specie di profeta, che poi è profetica la cultura dei rastafariani, la forma mentis dei seguaci della musica reggae, di cui Bob Marley, come è noto a tutti, è l'artista più importante. Come sapete, la terra promessa per i rastafariani è l'Etiopia. E in Etiopia, dove il guru, il rappresentante, il guru non è termine giusto, il profeta rappresentante di quella religione, rappresentante del dio, era lo scià, era il ras dell'Etiopia, Haile Selassie, il cui nome di battesimo era Tafari. Ras Tafari vuol dire il re, il capo Tafari, che i giamaicani pronunciano Rastafari, lo pronunciano in questo modo, ed era il loro punto di riferimento, il punto di riferimento della terra promessa. Il carattere religioso della canzone che abbiamo appena ascoltato rappresenta tutto questo mondo, cioè il viaggio verso la terra promessa, verso la liberazione. Egli, quindi Bob Marley, era una specie di dio, anche se il termine è esagerato per i giamaicani.
Una figura sicuramente da seguire, una figura d'esempio. Beh, occupandoci di dischi che hanno fatto la storia della musica rock o della musica d'autore in generale italiana e internazionale, gioco forza, spesso ci tocca parlare di artisti che sono già passati a miglior vita. Lo abbiamo fatto con Joe Cocker, deceduto nel 2014, Bob Marley, ricordavi tu Roberto, nel 1981, è scomparsa, ma ancora prima, nel 1970, anche Janis Joplin, che è la protagonista, l'artista di cui adesso ci parlerà Mike, che, come dicevamo, è uno dei nostri conduttori della squadra, appunto, di 7 tracce per una sera, che non è presente fisicamente qui in studio, ma è in questo momento con noi collegato telefonicamente. Ciao Mike, benvenuto anche a te.
Ciao carissimi amici, voi presenti in radio e tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Sì, purtroppo sono in montagna in Piemonte e non potevo essere con voi, avrei voluto esserci.
Sta nevicando anche da quelle parti?
Ha nevicato stanotte ed è tutto innevato, adesso è uscito anche un po' il sole, c'è un panorama molto bello e lo vedo dalla finestra mentre vi parlo.
Bellissima scena. Beh, a questo punto però parlaci soprattutto di Janis Joplin, l'artista che hai scelto per questa 101esima ultima traccia.
Ok, grazie Antonio. Senti, io oggi ho scelto in effetti due artiste, una che è Janis Joplin e l'altra che è Amy Winehouse, queste due donne straordinarie. Vi propongo queste due artiste che hanno segnato ciascuna la propria epoca. Ora, Janis Joplin ed Amy Winehouse avevano 40 anni di distanza, perché Janis Joplin è nata nel Texas nel 43 e Amy Winehouse a Londra nel 83. Ora, queste donne straordinarie hanno conquistato il mondo con la loro intensità emotiva e talento puro, e ascolteremo oggi due brani, uno Cry Baby di Janis Joplin tratto dall'album Pearl e Love is a Losing Game di Amy Winehouse più tardi. Ora, i due album che hanno dato vita a questi brani sono quelli che ho appena citato. Uno è Pearl per Janis Joplin, uscito nel 71, e l'altro è Back to Black di Amy Winehouse del 2006. Ora, Janis e Amy, sebbene separati da decenni, condividono un'eredità che va oltre la loro breve vita. Peraltro sono morte entrambe a 27 anni, che significa che oggi fanno parte di quello che è famoso e conosciuto come il club dei
27, sì.
Che comprende, scusate, cosa qualcuno mi voleva interrompere?
No, dicevo appunto il club dei 27. Hai un ritorno forse con qualche secondo di ritardo tu in audio.
Il club dei 27, che comprende musicisti e artisti deceduti appunto tutti a quell'età. Ora, mentre Joplin simboleggiava lo spirito ribelle degli anni 60, Winehouse è diventata un monito nell'epoca della visibilità estrema, l'epoca dei social, eccetera. Ora, entrambe però condividevano un'autenticità pura che rende la loro arte veramente indimenticabile. E ci ricordano entrambe, perché soffrivano tanto, avevano un dolore dentro, ci ricordano sia il potere sia il costo di vivere senza compromessi attraverso la propria musica. Ora, l'album, va bene, Pearl, l'ho già citato, è pubblicato peraltro postumo nel gennaio del 71, e mette in risalto le straordinarie capacità vocali e la profondità emotiva di Janis Joplin, regina del rock and roll, che con il suo stile blues, la voce roca e la presenza scenica elettrizzante ha riversato tutta la sua anima in ogni canzone. Addirittura Pearl è stato completato pochi giorni prima della sua prima prematura scomparsa. Cry Baby, il brano che vi presento, è una rivisitazione intensa di un classico del rhythm and blues dei primi anni 60 di Garnet Mims, un brano scritto da Burt Burns e Jerry Ragavoy, trasformato dalla voce graffiante e straziante di Janis, ed è un inno alla resilienza, cantato come se volesse parlare direttamente al suo pubblico. Racconta di un amore struggente e dice al suo uomo, bentornato a casa, perché lui era innamorato di un'altra donna, e gli dice, se avrai bisogno di me sai che io ci sarò sempre. Però adesso voglio citarvi una frase delle lyrics che per me è molto importante, perché riflette lo spirito di quegli anni, quando si andava on the road, in autostop. E quindi dice, hai detto che avresti cercato la fine della strada, potresti scoprire che la strada finisce a Detroit. Tesoro, la strada può finire persino a Kathmandu, dove molti andavano a morire di overdose di eroina, per esempio. Quindi puoi girare il mondo intero cercando qualcosa da fare della tua vita. Devi fare solo una cosa bene per farcela in questo mondo. Tutto quello che devi fare è essere un uomo buono una volta sola, per una sola donna, e quella sarà la fine della strada. Cry Baby. Ma devo presentare il prossimo dopo?
But I know that she just don't know why. But you know, honey,
direi assolutamente inimitabile la voce di Janis Joplin, quindi grazie Mike per avercela proposta. Aggiungiamo anche questa perla alla collezione di Seven, sette tracce per una sera. Con te Mike ci risentiremo più avanti, perché appunto, come hai già avuto modo di ricordarci, di anticipare, ci proporrai poi anche Amy Winehouse.
Esatto, Antonio, grazie. Un abbraccio a tutti voi, ci sentiamo dopo.
A presto, a più tardi. Allora, state ascoltando Seven, sette tracce per una sera in versione assolutamente inedita. Potete seguirci attraverso il DAB per le province di Catania e Palermo. Potete naturalmente ascoltarci ovunque nel mondo attraverso il device di Alexa, semplicemente dicendo Alexa suona Radio L1, oppure su TuneIn sintonizzandovi naturalmente sulla nostra stazione radio, Radio L1. In questa 101esima ultima traccia di Seven, e adesso è il momento di Francesco Sant'Angelo con il secondo gruppo della lista di oggi.
Un gruppo che effettivamente è stato un po' snobbato da tutti noi, ma che in realtà negli anni 70 ha rappresentato molto dal punto di vista tecnico musicale. Sono gli Yes. Gli Yes, che nel 71 pubblicano un disco che si chiama Fragile, che secondo me è il più bello del gruppo ed è rappresentativo del fatto che nel panorama del rock progressivo si introducono queste due figure per la prima volta negli Yes, che sono Steve Howe, il chitarrista, e il famoso Rick Wakeman. Tutti noi ricordiamo, adesso i gruppi hanno una tastierina, un computer che riproduce qualsiasi suono. All'epoca c'era questo signore con questi capelli lunghissimi, biondi, e questi mantelli coloratissimi, sepolto dalle tastiere, perché ciascuna tastiera era programmata per fare un determinato suono. Devo dire che entrambi questi personaggi giganteggiano e dialogano in un susseguirsi frenetico di note, di scale, che effettivamente denotano delle capacità tecniche anche classiche indiscusse. Gli Yes, devo dire che sono un gruppo a parte nel panorama del rock progressivo. Si tratta di musicisti che hanno veramente questa preparazione tecnica. La loro musica non è mai banale, è studiata, ben orchestrata e assemblata come in un'opera sinfonica. Chi li ha visti dal vivo, io ho avuto la fortuna all'epoca di vederli a Roma, non potevi fare altro che chiudere gli occhi e sentire queste scale, questi fraseggi che ti, diciamo, sovrastavano, ed erano veramente di grandissimo livello, perché riuscivano a fare una sorta di costruzione architettonica di questa musica assemblata. Il pezzo che ho scelto da Fragile si chiama Long Distance Runaround ed è stato scritto dal cantante, da John Anderson. Però devo dire che chi li ha scritti questi pezzi, chi li ha diciamo composti, è una cosa secondaria, perché ciò che rileva nel gruppo sono gli arrangiamenti. Sono gli arrangiamenti, come anche una figura come Chris Squire, che è il bassista, non fa una linea di basso tipica del gruppo, della base ritmica. Lui addirittura segue un certo percorso musicale, una certa scala che si assembla, diciamo, nell'insieme, come avveniva nella musica colta del Settecento. Una nota meritano anche le copertine di questo gruppo di stile con ambiente metafisico, perché per la prima volta coinvolgono anche un famoso pittore, che è George Dean, che appunto ha fatto anche la copertina del disco Fragile. Quindi lo ascoltiamo, Long Distance Runaround.
No!
Un'ultima annotazione, io invito i nostri ascoltatori a cercare un video di questi pezzi di questo gruppo, perché non so se avete notato, la chitarra muta, cambia sonorità, stile, e la caratteristica di Steve Howe era quella dal vivo di usare addirittura dei piedistalli dove metteva le chitarre, si avvicinava per suonarle senza indossarle, senza imbracciarle, cosa che oggi insomma sarebbe inutile perché appunto ci sono questi computer che riescono a modificare i suoni. Ed era veramente uno spettacolo vedere un artista di questo genere che suonava contemporaneamente tre diverse chitarre, una cosa incredibile.
Allora, per chi non avesse capito tutte queste chiose a proposito della tecnica di come si suona uno strumento, come suonava Bob Marley piuttosto che appunto Yes con le loro chitarre eccetera, derivano dal fatto, per chi non avesse capito, che Francesco suona il pianoforte, la chitarra, il campanello della porta e qualcos'altro. Bene, e chi invece adesso ci suonerà veramente qualcosa di molto particolare sono i Queen. Massimo, tocca a te.
Benvenuti a tutti. Ovviamente da questi gruppi così fondamentali per il rock noi introduciamo una delle canzoni più famose, basta semplicemente dire Mama e già si sa di che cosa si sta parlando, oppure Figaro e Galileo. Sono degli elementi che ormai fanno parte della nostra cultura, perché questa canzone, appunto Bohemian Rhapsody, ritorna ciclicamente, ma non per motivi, ma perché chiaramente c'è un momento in cui c'è bisogno di ritornare a un'origine, a qualcosa che ci permetta di ricollegarci col mondo. Il mondo ancestrale è fatto di diverse parti, il rock è importantissimo, è fondamentale per la nostra formazione, ma in questo brano esiste anche la parte operistica, la parte trascendentale, quando parla del diavolo, quando dice mamma ho appena ucciso un uomo, e questo è il momento in cui c'è il peccato originale, quando poi alla fine il brano stesso si ricompone e dopo aver creato l'inferno ed essere aver risanato la persona stessa, ripermette al protagonista di riemergere e dire ma alla fine è qualcosa che tutti possiamo provare, di aver peccato, di aver creato qualcosa di negativo, e tutti possiamo risorgere da questo. Ora, in questo il gruppo era proprio il gruppo fondamentale per poter creare una cosa del genere, erano i Queen. Nel 75, giusto l'anno prima, devono cambiare, non hanno più lo stesso produttore, la casa discografica deve cambiare e loro sono quasi sul lastrico, sembrano quasi che non possono più fare qualcosa di importante. Cercano, perché lo sappiamo tutti, Freddie Mercury con il biopic che è stato creato nel 2018 ha sbancato tutto il mondo, ha creato questa nuova epoca in cui si parla di un personaggio, e il personaggio però chiaramente fa parte di un gruppo. Lui non è il personaggio che è da solo, lui fa parte di un gruppo che insieme a Brian May, John Deacon e Roger Taylor permettevano di creare questo ambiente. Ora, ognuno di loro ha creato delle canzoni in questo album che ricordiamo del 75 viene appunto per la prima volta portato in alla radio, e c'è quella famosa, tutti lo conosciamo, viene 6 minuti, non poteva essere messo sulla radio, quindi appunto un produttore, un discografico dice no, noi lo inseriremo, lo metteremo, e lo pubblica 18 volte in un giorno. Ora, da questa epica nasce appunto il concetto di Queen come lo conosciamo oggi. Ora, ripeto, quando escono da quel momento che erano sul lastrico, ne faremo un 7 poi in particolare, loro creano un disco che è tra i più costosi di quel periodo. Non esistono tre luoghi per la registrazione, un'ossessione per l'originalità, si riuniscono e creano questi cori che continuamente si ricreano e si costruiscono uno sopra l'altro. E questa epica che viene costruita, molti l'hanno identificata con lui che sta parlando della propria omosessualità, per quanto riguarda Freddie Mercury, ma lui non ha, infatti non ha mai spiegato che cosa sarebbe diventato, che cosa doveva essere il brano, lasciava la libera interpretazione allo stesso. Ma infatti, come è tornato quando c'è stato Fusi di testa in italiano, quando è ritornato nel 94 se non erro, quando il brano è ritornato chiaramente in classifica dopo la morte di Freddie Mercury, ma anche quando è successo con Fusi di testa e poi per il biopic, questa canzone che è per noi un fondamento perché fa parte della nostra cultura quotidiana e rappresenta il nostro progressivo crescere nell'umanità. Partiamo da un punto negativo, qualcosa che abbiamo commesso di molto grave, e poi possiamo rinascere. Ecco a voi Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Beelzebub has a devil put aside for me.
Any Way the Wind Blows è il gong finale, questo così caratteristico che faceva parte del palco, e la band, come ben noto, quando c'era la parte operistica usciva proprio dal palco per lasciare, proprio siccome non si poteva riprodurre, chiaramente è impossibile quella sovrapposizione di cori, quindi uscivo dal palco per ritornare nella parte rock e sfondare assolutamente il concerto e ricreare questo momento topico che appunto fa parte anche del film Fusi di testa, in cui tutti i componenti della macchina cominciano a muovere la testa ritmicamente, perché è quello. E l'altra cosa particolarissima è la commissione di genere e di stili che ci sono già nel brano stesso come anche nel disco stesso. Ma lascio la parola al prossimo brano.
Beh, a questo punto comunque ci hai incuriosito, hai stuzzicato la nostra fame, quindi come tu stesso hai accennato, probabilmente questo disco, A Night at Opera, sarà oggetto di una puntata di Seven, del nuovo ciclo dei lunedì di Seven.
Sarà un piacere.
Allora sì, accenniamo allora a questa novità. Si chiude qui con questa puntata extra, questa 101esima ultima traccia, il ciclo di Seven, 7 tracce per una sera, che si è sviluppato nell'arco di 3 stagioni, dal 2022 al 2024, con 100 puntate, 100 dischi, 100 artisti, 100 racconti. E accenniamo al fatto che nel 2025 inaugureremo un nuovo ciclo di Seven. Si chiamerà I lunedì di Seven perché andranno in onda di lunedì, poi ci sarà naturalmente anche la consueta replica nel fine settimana, tra sabato e domenica dobbiamo ancora decidere magari quando collocarla, ma in quell'occasione ci sarà la possibilità di essere tutti noi un po' più liberi. Se infatti nel ciclo classico di Seven la regola ferrea era che dovevamo far ascoltare 7 canzoni e soltanto 7 dall'album, anche se quel disco magari ne conteneva molte di più, una volta è capitata che ne conteresse 6, quindi ci siamo inventati una versione live di uno di quei brani da fare sentire pur di arrivare ai canonici 7. Nel nuovo ciclo, nei lunedì di Seven, saremo tutti più liberi. Potremmo fare ascoltare tutto un intero album se lo riterremo meritevole, potremmo fare ascoltare dischi dal vivo con maggiore libertà di quanto abbiamo fatto per adesso, quindi concerti live ce ne sono tanti di meravigliosi, di straordinari. Qualche volta potremmo anche lasciarci andare nel disegnare il profilo di un artista, quindi magari tornare a sentire 7 canzoni, soltanto 7 canzoni da più dischi dello stesso artista, o magari una canzone per ciascun disco, 7 canzoni per 7 dischi. Insomma, ci divertiremo a inventare tante situazioni interessanti. Quello che adesso tocca invece a me fare è introdurre uno dei miei artisti. Io mi sono sempre occupato quasi sempre di musica italiana, ho avuto soltanto una piccola parentesi con Alan Parsons, con il racconto dei misteri, dell'immaginazione dei misteri, il disco realizzato prendendo spunto dalle opere di Poe. Per il resto ho prediletto la musica italiana, quindi cantautori in primis e alcune formazioni prog storiche come il Banco, come la premiata Forneria Marconi. In questa prima parentesi che mi compete nell'appuntamento di oggi, di quest'ultima traccia di Seven, ho scelto Ivan Graziani, che era rimasto inopinatamente escluso dalle puntate finora realizzate, e vi accenno brevemente a quello che è un po' il suo punto d'approdo dopo una lunga gavetta, questo disco chiamato I Lupi, che uscì nel 1977 ed è considerato un po' il primo capitolo della fase matura della carriera, della parabola artistica di Ivan Graziani, perché è proprio con questo disco che Graziani comincia a mettere a fuoco il suo linguaggio un po' a cavallo tra rock e canzone d'autore, sia come musica che come testi. Un discorso che sarà molto più chiaro con Pigro, l'album successivo, ma quella appunto è un'altra storia e forse magari sarà anche oggetto di un nuovo futuro Seven. Tornando ai Lupi, direi che una certa dose di merito va ascritta sicuramente ad Antonello Venditti, che Graziani aveva conosciuto l'anno prima nella tournée a cui aveva partecipato come chitarrista, aveva accompagnato appunto Antonello Venditti, e che Venditti si occupa invece in questo caso sia degli arrangiamenti che della produzione di questo primo, non primo disco, ma di questo primo disco importante di Ivan Graziani, aiutandolo in qualche modo a trovare appunto questo punto di incontro, questa fusione ottimale fra la chitarra, fra le parole E proprio a questo riguardo, Venditti, quando Graziani nel 1997 morì chiaramente prematuramente, ebbe a dire che Graziani riusciva a cantare sulla chitarra elettrica come nessun altro in Italia sapeva fare. Da questo punto di vista, la title track, una storia delicata di disertori dalla guerra, di una città piena di lupi, fascisti e partigiani, è una canzone sicuramente ben costruita, perché mette proprio ottimamente insieme musica e testi. Ma il vero successo dei Lupi deve essere ascritto a Lugano Addio, che è la prima traccia del lato B dell'LP. Una canzone sicuramente destinata a divenire iconica per il repertorio di Ivan Graziani. In Lugano Addio Graziani canta di amore, di frontiere, di finanzieri, di contrabbando, descrive labbra rosse, seni pesanti, sorriso e capelli fermi come il lago. È una melodia intensa, dolcissima, classica, entrata nella storia della canzone italiana e che ne rivela il talento di autore e non soltanto di musicista. Lugano Addio.